Di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Lucio Marinucci in studio insieme a Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio,
come sempre abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di Roma ovviamente con le rispettive squadre. Adesso andiamo a fare invece un altro punto più generale anche sulle altre piazze per il calcio mercato e diamo il buon pomeriggio in collegamento con noi Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web. Buon pomeriggio Raimondo.
Ciao Lucio, ciao Stefano, buon
ciao
pomeriggio.
Raimondo.
E c'è anche Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Ciao Arturo.
Io direi di partire proprio in realtà dal Napoli, Raimondo, perché ci sono sempre le solite voci, ma anche alcuni nomi che spuntano. Si era parlato un po' di Koopmeiners addirittura come opzione, sì, per il centrocampo ulteriore. È ovvio che le cifre sono alte, quindi ti chiedo delucidazioni se può veramente diventare una pista per Rudy Garcia.
Sì, le cifre sono alte. Koopmeiners è un centrocampista che Napoli segue da tantissimo perché è un pupillo di Giuntoli e quindi leggiamolo anche oggi in chiave Juventus. Dovesse uscire un grande nome dal centrocampo della Juve e penso soprattutto a Paul Pogba, per il quale è arrivato qualche interessamento dall'Arabia, ma insomma per ora ha colto il giocatore piuttosto freddo. Però il Napoli sì, c'è su Koopmeiners, che come tutti i giocatori dell'Atalanta è in uscita, ma l'Atalanta è bottega cara, quindi è un'uscita con una valutazione importante, in questo caso 40 milioni di euro è la richiesta dell'Atalanta. E vedremo il Napoli di riprendere un centrocampista per sostituire numericamente Ndombele. Però è chiaro che lì si cerca l'occasione di mercato, il nome in quel caso è quello di Lo Celso, sempre del Tottenham, anche qui il Napoli lo vuole in prestito. Dovesse però uscire un grande centrocampista, e penso soprattutto a Piotr Zielinski, a quel punto Koopmeiners diventerebbe di nuovo un obiettivo. Poi, sempre come succede in casa Napoli, un'uscita e poi un'entrata, quindi anche in caso di addio di Demme, che è un po' fuori dai piani del Napoli e piace in Germania, a quel punto potrebbe arrivare un altro centrocampista centrale come Vici Lobotka. Per quanto riguarda Koopmeiners invece, il suo nome e l'uso dipende dall'uscita di uno dei titolari. È l'unico indiziato, anche se poi la volontà di Zielinski è quella di rinnovare il contratto anche con cifre al ribasso, è proprio il centrocampista polacco, perché gli altri, Anghissà, Lobotka, sono oggi degli intoccabili.
È chiaro, quindi vengo anche da Arturo di Napoli, perché se tu potessi farlo ipoteticamente, scambieresti Zielinski con Koopmeiners oppure il Zielinski di adesso lo terresti fisso nel centrocampo di Rudy Garcia, Arturo?
Ma guarda, sono due giocatori che sono per certi aspetti che si assomigliano parecchio, però Zielinski credo che dentro la scocchiera del Napoli possa servire a Paolo Garcia per cercare di che le sue idee vadano bene a integrarsi con tutto il resto della squadra. Io me lo terrei stretto, perché è un ragazzo d'utile che davvero fa, anche per la mezz'ora a volte fa grandi cose e fa cambiare il volto della partita. Io mi terrei Zielinski per il momento, sì, almeno per quest'anno me lo terrei ancora.
Chiaro, Stefano, lo chiedo anche a te, insomma, smonteresti un pezzo di questo?
È un giocatore formidabile, però insomma si esprime con un modulo diverso all'Atalanta e non vedo caratteristiche simili a Zielinski, anche se potrebbe occupare quel tipo di zona di campo, ma se veramente Napoli lo vuole, io mi immagino un cambio di modulo da parte di Garcia, anche perché insomma con 4-3-3 si fa, può fare la mezzala, però
dove lo metteresti? Trequartista?
No, no,
più o meno
mezzala di inserimento.
Ah, ok.
No, trequartista non ce lo vedo
proprio. No, perché no, effettivamente
e quindi visto che Garcia farà sicuramente il 4-3-3, comunque è un giocatore che si sa adattare a qualsiasi sistema di gioco e quindi è forte, molto forte. Però no, ecco, il sacrificio a Zielinski con Mainz, sono d'accordo con Arturo, non lo farei a prescindere.
Non c'è questa esigenza.
Più, se arriva in più, allora il discorso cambia.
Lì insomma si andrebbe ad avere dei nomi veramente di valore, però a questo punto direi, Raimondo, apriamo anche un po' il capitolo rinnovi, perché poi ci sono tanti giocatori che devono capire se potranno rimanere a Napoli in futuro o meno. Parto appunto da Zielinski, che hai già anticipato quanto è vicino il rinnovo del polacco.
Ma è abbastanza vicino, anche se non ancora definito. Però durante il primo ritiro, quello di Di Maro, c'è stata un'apertura importante del giocatore al rinnovo a cifre più contenute e più basse rispetto all'attuale contratto. E quindi su questa base sicuramente si può trattare. Il Napoli vuol trattare, anche perché insomma quella di Zielinski è una scelta importante. Lui vuole restare a Napoli, ha rifiutato un'offerta molto molto importante dall'Arabia Saudita, ha rifiutato anche la Lazio, nonostante Maurizio Sarri e la considerazione che Maurizio Sarri ha di Piotr Zielinski. Quindi ci sono le basi per trattare, a differenza di Lozano, perché in questo caso si aspetta solo un'offerta per cedere il messicano. Il suo entourage sta portando avanti i contatti con i Los Angeles e c'è già un accordo di massima, ma appunto manca ancora l'offerta per il Napoli, e quindi il Napoli attende questa offerta. Il rinnovo di Mario Rui è stato praticamente definito, il suo entourage è stato nelle ultime ore a Castel di Sangro proprio per formalizzare questo accordo, e quindi anche lì 2026 Mario Rui allungherà di un anno l'attuale contratto in scadenza 2025. E poi il grande rinnovo, il grande punto interrogativo è legato a Victor Osimhen. Il suo procuratore Roberto Calenda è stato a Castel di Sangro oggi, ma un incontro che da quello che ci risulta è stato interlocutorio, perché lui è stato lì poche ore, e però si stanno mettendo le basi per trattenere il centravanti nigeriano, perché il Napoli De Laurentiis a tutti i costi non vuole venderlo, è stato chiaro, deve arrivare un'offerta davvero folle per valutare oggi la sua cessione. È davvero folle, parliamo di circa 200 milioni di euro. Il Napoli è disposto ad andare incontro anche alle richieste del giocatore, che sono importanti, 8 milioni netti a stagione, però c'è da trovare un accordo sulla clausola risolutoria che entrerà poi in vigore tra un anno, anche perché il Napoli è un po' scottato dalla vicenda Kim. Vista l'ultima stagione, vedere Kim andare via per 50 milioni di euro, per carità, un'ottima plusvalenza dopo che fu pagato 20 dal Fenerbahce, però stiamo vedendo oggi le difficoltà che sta avendo anche il Napoli per sostituirlo. Quindi tutto tanto ruota attorno a Victor Osimhen, c'è grande fiducia circa il rinnovo del contratto, anche perché in questo caso la volontà del giocatore è quella di restare alle giuste cifre almeno un altro anno, e quindi sì, si tratta, anche se l'incontro di oggi col suo procuratore non è servito per arrivare alla definitiva fumata bianca.
Andremo a parlare poi successivamente anche del capitolo difensore centrale, ma intanto rimarrei su Osimhen, torno anche da Arturo di Napoli. Arturo, perché ti chiedo che impressioni hai poi personalmente su questa vicenda e quanto sarebbe importante poi per il Napoli cautelarsi sì economicamente, ma soprattutto tecnicamente e tatticamente.
Ma intanto andiamo a vedere prima quello che è l'aspetto contrattuale. Credo che Osimhen ha bisogno di prolungare il contratto, ma nel senso ne ha più bisogno forse Napoli. Io credo che sia pericoloso far arrivare Osimhen con a un solo anno di scadenza. Questo credo che, oltre all'aspetto del potere contrattuale, insomma, credo che poi i top club su Osimhen andrebbero più o meno a fargli gola con l'ingaggio. Quindi non credo che De Laurentiis, per quanto ha costruito in questi anni, per quella che è la sua tipologia di calcio, ma anche costruire delle aziende, credo che il rinnovo di Osimhen è una priorità assoluta. Se no, io credo che si possa pensare a una cessione, ma i giochi stanno così. Credo che sia rischioso portare Osimhen a scadenza di contratto.
Certo, come detto, appunto, cautelarsi anche dal punto di vista economico. Però Stefano, il Napoli è vero ha lasciato andare Kim per una cifra importante, che magari, come ha detto poi lo stesso Raimondo, poteva essere anche più esosa. Però ti aspettavi che il Napoli a questo punto avrebbe trattenuto così tanti elementi?
Sì. E poi, come ha detto Arturo, anche benissimo Raimondo, insomma, nel senso, la vicenda Osimhen, sono tutti molto ottimisti a Napoli. Sì, sono d'accordo, però attenzione, perché poi il mercato improvvisamente può avere un effetto all'ultimo o indesiderato o desiderato, perché insomma, ricordiamo le parole di De Laurentiis, sono state molto chiare, ha detto se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, duecentino, la famosa battuta del duecentino,
ti prenderebbe, considera
Osimhen, la forza di Laurentiis è che non ha necessità di vendere, questo esatto. Rispetto ad altri club è quello che ha una forza economica importante, questo permette proprio di far restare a
però sa perfettamente Arturo che senza Osimhen sarebbe un altro Napoli e
assolutamente
Garcia lo sanno tutti e quindi è un nodo centrale, una questione importantissima, principale, indipendentemente dai soldi. Poi sai, puoi incassare anche 200 milioni al gong o a ridosso del gong alla fine del mercato, poi come la fai la squadra? Carità, diventa difficile. No. Io non immagino Osimhen lontano da Napoli, però ha detto bene Arturo, insomma, bisogna stare attenti perché o rinnovi, è un rinnovo importante, almeno un'ottima base, poi Osimhen è destinato secondo me
a spiccare il volo. Intendevo Arturo. Prima cautelarsi sotto l'aspetto contrattuale e poi sì, dopo puoi pensare alla gestione tecnica, ma se Osimhen vedi che non vuole rinnovare, io credo che Napoli si andava a cautelare invece, certo, c'è questa tendenza, però se sei d'accordo con me, no, che è troppo importante
troppo.
Per Napoli rinnovare.
E poi in questo momento proprio contestualmente, cioè in questo contesto proprio il periodo è troppo a ridosso, non puoi fare a meno di Osimhen, partiresti male. Annulleresti tutto l'anno, cioè Osimhen è tanta, cioè quasi il 65-70% del Napoli adesso attualmente.
Beh, lo dicevamo anche di Koulibaly, poi motore. Dopo ti viene un altro.
Beh, insomma, non lo dicevo di Koulibaly.
Osimhen sposta tanto, ecco.
Osimhen sposta.
Anche a livello adesso, puramente numerico, cioè, dei gol segnati.
Decisamente. Però insomma, mi fa piacere là questa coesione che c'è a Napoli, credo che poi anche l'ossatura sia rimasta la stessa e si vedrà intorno e se sta alla finestra fino all'ultimo De Laurentiis, se proverà a fare un colpo lo farà sicuramente, anche perché sta in salute, cassa in salute, c'è lo scudetto conquistato, è vero che è andato via Spalletti, però insomma
tutto in verde,
è tutto
insomma,
in verde,
anche dal punto di vista economico, puramente economico. Però torno anche quindi da Raimondo De Magistris, perché avevo detto il Napoli mantiene al momento la stessa ossatura nel centrocampo e nell'attacco, però la difesa se n'è andato via Kim. Già nelle scorse settimane abbiamo parlato di tanti nomi, ti chiedo come stanno cambiando anche le quotazioni della possibile sostituto di Kim e poi se Zanoli sta convincendo Garcia per poter fare effettivamente il vice sulla corsia.
Ma di fatto sta un po' bloccando anche l'operazione di mercato. Garcia sta facendo molto Zanoli e quindi ha chiesto alla società di averlo anche a disposizione per la seconda parte di ritiro a Castel di Sangro. Il Napoli da tempo ha un accordo col Verona per Marco Davide Faraoni per sostituire Zanoli e oggi la società di fatto aspetta il via libera per cedere Zanoli in prestito, anche perché il Napoli si crede in Zanoli, ma oggi metterlo lì in rosa come vice di Lorenzo, che di fatto non ne salta una da anni, è un po' rischioso, perché rischi appunto di bloccare, fermare la crescita di Zanoli. L'abbiamo visto anche alla Sampdoria come è maturato negli ultimi 3-4 mesi, sì, nonostante le grandi difficoltà della Samp. Quindi il Napoli, inteso come società, vuole mandare in prestito Zanoli al Genoa, però per ora Garcia continua a bloccare questo tipo di operazione. Per quanto riguarda il difensore, la prima scelta dell'allenatore è Kevin Danso dell'AN e quindi attesa questa settimana un rilancio da parte del Napoli, perché poi bisogna anche stringere per l'acquisto dell'erede di Kim, una cessione che è arrivata a inizio mese, tra 3 settimane inizia il campionato, e quindi l'allenatore chiede alla società di chiudere per quello che oggi è il vero tassello mancante, al netto poi delle operazioni di contorno, come appunto può essere Faraoni al posto di Zanoli, come può essere l'erede di Ndombele, manca però anche numericamente il centrale titolare. Il LAN che ha definito qualche cessione importante, ha già definito qualche cessione importante nelle ultime settimane, penso a Openda che è andato alla Lipsia per sostituire Nkunku che si è trasferito al Chelsea, penso a Fofana, oggi ha alzato il prezzo del suo centrale di difesa, chiede oltre 30 milioni di euro, il Napoli si è spinto fino a 20, insomma serve un rilancio per chiudere questa operazione, anche perché sono tutte le operazioni alternative oggi a Danso, parliamo comunque di giocatori che hanno valutazioni di mercato simili se non più alte, ad esempio Salvini è stato uno dei primi nomi sondati dal Napoli,
sì,
ma oggi anche lì l'Atalanta chiede 50 milioni, Lenormand, difensore della nazionale spagnola e della Real Sociedad, ha una clausola da 50 milioni di euro e i baschi non concedono sconti, quindi sono tutte operazioni molto costose. Danso da questo punto di vista è un po' più economico ed è un nome che piace molto a Garcia. Altre alternative per un motivo o per l'altro per ora non convincono fino in fondo, penso ad esempio a Lukumi del Bologna, che è un altro nome che la società sta sta valutando, ecco, per questo motivo questa settimana è atteso il rilancio del Napoli, proprio per Kevin Danso, prima scelta di Rudy Garcia.
Primo nome sulla lista, quindi, per il Napoli, appunto, mi sembrava un punto abbastanza esaustivo. Cambiamo però piazza, ci spostiamo da Napoli a Firenze, andiamo in Toscana, perché poi anche la Fiorentina sta cercando di pianificare il proprio futuro con la terza stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina della Viola. E Arturo, vengo da te perché era stato uno di quei profili sondati per poter poi prendere il posto di Luciano Spalletti al Napoli. Ti chiedo che presupposti può avere la Fiorentina e se ti sarebbe piaciuto poi vederlo magari in Campania alla guida degli azzurri.
Ma io credo che Italiano abbia fatto una grandissima stagione, meglio, e soprattutto un percorso giusto di continua crescita, confermando quello che di buono ha fatto sempre nella stagione precedente. Credo che quest'anno alla Fiorentina possa essere per lui un viatico importante. Io credo che lui si giochi molto in termini di prospettiva, ecco. Ha dimostrato di essere un allenatore, insomma, che pur a Firenze in talune circostanze ha avuto anche delle difficoltà, credo che la squadra era della sua parte. Questo vuol dire che le sue idee sono buone, le sue idee sono produttive, il calciatore, pur facendo fatica, si diverte. Questo credo che sia una qualità importante per un allenatore, e io a Firenze lo vedo molto bene, e lui non deve fare altro che migliorare quella che è stata la stagione precedente, pur mancando magari la finale, ma credo che proprio il percorso di crescita, intendo, l'ha fatto in altre squadre e lo sta facendo molto bene a Firenze.
È chiaramente una squadra che deve cercare, come detto, di fare il salto di qualità. Stefano, alla Fiorentina al momento che cosa manca sul campo, intendo proprio a livello di nomi, per fare il salto di qualità? Dov'è che tu centreresti il punto magari per cercare un giocatore di maggiore caratura?
Ma
importa, sì, c'è un punto, insomma,
credo che la questione portiere sia importante. E poi la questione attaccante, non perché Cabrale e Jovic, insomma, alla fine questa alternanza ha condizionato molto il cammino della Viola lo scorso anno, anche se ha fatto un percorso virtuoso nelle coppe in maniera sorprendente, bellissima, però in campionato, dopo una partenza falsa, ha fatto un girone di ritorno, lo ricordiamo, da Champions League. Quindi il valore della squadra è enorme, il valore dell'allenatore è importante, però anche secondo me l'allenatore deve rivedere qualcosina sul fatto degli equilibri, di non prendere gol, insomma, evitabili.
Non dimostra la finale.
Però più che sulla bellezza dovrà puntare un po' sul discorso degli equilibri e di una sostanza importante. E va bene così, però siamo al terzo anno in Italiano, il pubblico si aspetta molto, la società credo che farà qualcosa sul mercato, credo che il portiere in primis e poi l'attaccante subito dopo. Poi per il resto secondo me ci sono dei trequartisti che dovrebbero, cioè trequartisti, gli esterni, le cose, un po' la questione principale del prossimo lavoro d'Italiano. Il discorso è come se il gioco vale la candela, se tu fai un sistema, applichi un sistema di gioco che ha una vocazione offensiva e fai zero gol o tre gol o due, cioè voglio dire alla fine del campionato, va da sé che non funziona la cosa, o cominciano a fare gol là davanti, si sblocca tutto e quindi è Luna Park, oppure ti devi inventare magari una Fiorentina diversa, più efficace e più cinica davanti, insomma. Però non so se nell'idea di Italiano, io ho sempre detto anche mesi addietro che Italiano, cioè la chiave di volta alla prossima stagione sarà rappresentata dal fatto che Italiano dovrà inventarsi un altro tipo di Italiano, cioè un altro sistema di gioco, una cosa alternativa che dia stimoli anche, insomma,
chiaro, non motivazionali
a una squadra che ha, non dico che è arrivata alla saturazione, però ogni anno, poi qui abbiamo un grande giocatore come Arturo, sai benissimo che devi dare sempre un qualcosa, anche se lavori con lo stesso allenatore, l'allenatore deve essere bravo a proporre qualcosa di nuovo, perché sennò c'è niente, capito?
Si appalla un po', ovvio. Bisogna cercare di trovare delle variazioni.
Intendevo proprio questo, no? Quando deve dare la svolta, sono tre anni, quindi è chiaro si aspetta qualcos'anno in più, e sono d'accordo sugli equilibri, nel senso, io credo che il salto di qualità te lo dà se tu metti a posto anche alcune cose che durante la stagione hanno mostrato magari qualche lacuna, e quindi non essere schematico, perché poi gli altri cominciano a conoscere, cominciano a studiare i tuoi principi, e quindi io credo che un grande allenatore per un grande club deve essere duttile anche nel cambiare più moduli nella stessa partita, perché insegnate che in una partita ci sono una serie di partite, per voi per situazioni, voi per imprevisti e bravura magari in quel momento della squadra avversaria.
Ed è chiaro, insomma, questi sono poi i punti che racchiudono anche quella che è stata la prima metà di stagione della Fiorentina, che muoveva tanto palla, tanto in attacco, poi concretizzava poco. Però vengo anche da Raimondo De Magistris. Raimondo, perché appunto la porta, l'attacco, il centrocampo, Amrabat, che cosa succede? Quindi ti chiedo un po' gli sviluppi della Fiorentina nelle prossime settimane o magari già nei prossimi giorni.
Sì, intanto il terzo acquisto è stato definito perché Gino Infantino, Rosario Central, il giocatore attenzionato anche dal commissario tecnico Roberto Mancini, lui che ha passaporto italiano, è praticamente un giocatore della Fiorentina, e quindi dopo Arthur e Parisi la Fiorentina definisce il suo terzo acquisto. Poi tanto, quasi tutto dipenderà dalle cessioni, perché Amrabat oggi è un nome molto caldo per quanto riguarda il mercato del Manchester United, che nell'ultimo fine settimana ha praticamente definito l'acquisto di Højlund, altro capolavoro dell'Atalanta, 75 milioni di euro più bonus, e adesso si concentrerà su Amrabat per il suo centrocampo. E il giocatore è stato chiaro già all'indomani della finale di Conference League: vuole lasciare la Fiorentina lo sa, e però insomma lo valuta abbastanza, intorno ai 30 milioni di euro. Vedremo come si svilupperà questa trattativa. Piace tantissimo Hjulmand alla Fiorentina, dovesse andare via Amrabat, è un po' il nome designato dalla Fiorentina in caso di partenza del centrocampista marocchino. E poi il portiere è sicuramente una priorità, ma in questo momento non c'è ancora il nome giusto. Italiano è stato chiaro: serve non un'alternativa a Terracciano, ma un portiere all'altezza di Terracciano, perché vuole di fatto un titolare. E poi dipenderà dalle uscite. Chiaramente Jovic è un po' fuori dai piani della società, dell'allenatore, non è semplice da piazzare, anche in virtù degli accordi presi un anno fa per prenderlo praticamente a zero, a costo zero dal Real Madrid. Si cerca di piazzarlo magari in patria, la Stella Rossa di Belgrado è un'idea, magari in Turchia, staremo a vedere. Dovesse partire, arriverebbe un altro centravanti, in realtà italiano lo vuole a prescindere, un altro attaccante, vuole un giocatore pronto, quindi due sono oggi i profili, Bulai e Dia della Salernitana, all'altro forse più fattibile anche perché più economico è Mbatanzola, un giocatore che italiano conosce benissimo perché ha allenato a Trapani e poi allo Spezia, e staremo a vedere. Queste sono le priorità oggi. Poi ovviamente c'è da sostituire Igor, che è andato al Brighton anche per una cifra importante, intorno ai 15 milioni di euro. E anche qui vanno avanti i contatti per due o tre profili. Il nome più caldo è quello di Sutalo, giocatore croato della Dinamo Zagabria, in questi giorni impegnato nei preliminari di Champions League. La Fiorentina ha già presentato un'offerta superiore ai 10 milioni di euro rifiutata, e però sono attesi rilanci, perché è un giocatore che piace molto 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 alla dirigenza gigliata.
Grazie allora Raimondo per averci fatto questo punto su Napoli e Fiorentina in questa finestra. Io ti saluto e ci riaggiorniamo poi nei prossimi giorni.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Raimondo De Magistris. Ciao. Prima di salutare anche Arturo di Napoli, Arturo, volevo chiederti rapidamente, perché siamo alla fine del blocco, quindi giusto un commento proprio veloce, chi sta operando meglio in Serie A dal punto di vista del mercato?
Guarda, sì. Io credo che il mercato sia ancora fermo, però il Milan credo che si è mosso, piace molto, Milan sta facendo i passi giusti, quindi sono secondo me queste le squadre. Napoli ha poco da fare, deve trovare un centrale, forse qualche alternativa.
Benissimo, grazie Arturo, ciao, allora, Arturo, per essere stato con noi.
Ciao ragazzi, a presto.
Grazie
a presto
ad Arturo di Napoli. Nel prossimo blocco invece giri dai ritiri, o meglio anche poi dalle tournée Napoli e Milan, sempre qui su Tempo Redo Sport, calcio, mercato e ritiri dopo la pausa.